Dal 6 al 9 aprile in scena al Teatro Trastevere qui di Roma ci sarà uno spettacolo dal titolo Talia si è addormentata, scritto e diretto da Francesco Petti, che è qui con noi.
Buongiorno,
ciao Francesco, e insieme a lui c'è una delle protagoniste, Cinzia Antifona. Buongiorno. Allora, buongiorno ragazzi. Allora, Talia si è addormentata, il titolo già ci evoca qualcosa di favoloso, di fiabesco, anzi, perché insomma sappiamo che tra la favola e fiaba c'è una differenza, ma adesso questo prenderebbe altro tempo e adesso non ci interessa. Ma ci interessa parlare di questo spettacolo, una rivisitazione di una fiaba, ma non è semplicemente questo, Talia si è addormentata. Che cos'è? Lo chiediamo in primis a Francesco Petti, che ha scritto, oltre ad aver a dirigere lo spettacolo. Prego Francesco.
Talia si è addormentata appunto nasce da una fiaba di Giambattista Basile, uno scrittore napoletano del 600 che scrive in realtà in napoletano antico, quindi è molto arduo da leggere, però noi diciamo campani meridionali, per noi è un punto di riferimento molto forte, perché lui scrisse questa specie di Decamerone però fiabesco, che è veramente meraviglioso, ma al di là di tutto è un
Conto degli Conti.
Il Conto degli Conti, sì, che è un capolavoro assoluto, secondo me, non conosciutissimo forse proprio per questo suo linguaggio arduo.
Ma in realtà col Racconto dei Racconti, no? Poi adesso
sì,
poi
sì adesso
con il film di Garrone, no? L'ha ripreso, ma è un fedele riadattamento. Io non l'ho visto il film, quindi
il
non
film
so.
Prende
alcune delle favole
del primo libro, perché quello è un pentamerone, sono 5 giornate. Alcune delle fiabe le mischia un po', è abbastanza fedele se non ricordo male,
sì.
Ci sono delle scelte diciamo, un po' più verso il fantasy moderno, però,
che fa tanto di moda.
Che fa tanto di moda, vabbè, ma è giusto per un mercato penso anche internazionale.
Certo.
Anche noi abbiamo fatto un fantasy, no?
Sì.
Forse.
Infatti, sono curiosa.
Cerchiamo
di capire. Quindi, quanto abbiamo preso dal punto di vista?
Allora, abbiamo preso una fiaba,
sì.
Innanzitutto. Abbiamo scelto la fiaba che si chiama Sole,
Luna e Talia, che è una trasposizione, anzi è l'origine della fiaba moderna, quella che noi conosciamo adesso, che è la Bella Addormentata, solo che diciamo che l'hanno trasposta, sempre trasformata, con lei, la Bella che si punge con appunto la lisca di lino, il fuso, e in realtà cade addormentata e magicamente con questo bacio del principe si risveglia, no? Diciamo che non è
però,
proprio così, non è proprio così. All'origine la Bella Addormentata si chiama Talia. È vero, si punge con questa lisca di lino e cade addormentata, però in realtà poi la vicenda non è così rosea, perché non viene svegliata dal bacio del principe, ma in realtà il nostro re la vede nella sua bellezza così dormiente e la possiede senza che lei in realtà faccia nulla, perché lei dorme. Solo che a un certo punto poi lei si sveglia grazie a queste fate, che sono delle creature fantastiche, ma anche per noi un po' mostruose, divertenti, sì, le vedrete, sì. E che l'aiutano, e praticamente lei si sveglia partorendo questi due gemelli, Sole e Luna. Quindi diciamo che rispetto alla fiaba che conosciamo adesso, l'origine è molto un po' più nera, cruda,
scura,
però in realtà le favole sono un po' crudeli, quindi
sì.
Il nostro racconto, non che voglio dire che sia crudele,
no,
però
no.
Ovviamente come nella vita tratta i vari aspetti, quindi gli aspetti più belli, più le nascite, le morti, la cattiveria, i sentimenti belli come l'amore, ma anche un po' di piccolezza umana in alcune cose, no? Quindi è molto più vera, ecco, il racconto di Basile è molto più vero rispetto a
io sono contenta, perché effettivamente ho sempre pensato che le favole ci abbiano anche un po' rovinato la vita. Cioè io sono cresciuta con l'idea che
guarda,
tu cammini per strada e incontri il principe azzurro,
quello
cavolo,
è un'illusione pura.
Quello ha ucciso tutti,
ma manco morta,
al limite incontri i rospi,
quelli sì, ma no, quello ha rovinato,
ma manco quelli proprio veramente.
no guarda.
rovinate generazioni e generazioni di persone, ecco. Quindi esatto. Grazie per averci riportato
la rivelazione, esatto.
Sì, no, infatti è un tentativo di portarci anche alle origini delle favole, cioè nel senso di riportare anche il senso originale di una favola, che in questo caso può essere per esempio un passaggio vitale, come può essere quello dall'adolescenza all'età adulta, per esempio. Cioè il pungersi d'Italia, questo uscire sangue, mm-hmm. questo morte apparente, svenire, in realtà poi appunto rappresenta in qualche modo questo passaggio,
l'evoluzione, sì, anche
l'infanzia, all'adolescenza,
che necessita donna. Sempre di sofferenza, in un certo senso.
Necessita sempre un po' di una piccola sofferenza.
Perché bisogna sempre soffrire?
Ce lo chiediamo, guarda, non ci fare questa domanda.
Perché noi donne soffriamo
sempre?
Guarda, pure noi
ma perché?
Ripeti, sei sempre in minoranza.
Allora, prossimo spettacolo, uomini contro donne. Okay.
No, non facciamo questioni di genere, perché sennò è la fine.
No, per carità, guarda, noi siamo tre. Tanti. Siamo tre donne in scena e diventiamo tutto, maschi, femmine, creature mostruose, diventiamo tutto, quindi... Sì.
Beh, uno spettacolo affascinante, non c'è dubbio, se già ci dici questo, no, anche sì. Esteticamente, no?
Sì, ma infatti la cosa carina, interessante, la scelta che abbiamo fatto è stata quella di, proprio per sottolineare questo fatto che poi la vita è una grande giostra, diciamolo così banalmente, anche loro, anche le attrici, ci sono tre personaggi principali in questo spettacolo, sono il re, la regina e Talia, perché tra l'altro il re era già sposato, non è che...
Ovviamente.
Intrighi,
ovviamente.
Sì, intrighi, tradimenti,
sì, poi la condanna a morte alla fine, insomma...
Vabbè, non svegliamo tutto, comunque non ruotiamo, quindi siamo tutto.
Ruotano i personaggi, cioè tutte e tre fanno tutte e tre i personaggi.
Nell'arco della storia, ovviamente, certo, certo. E quindi ci saranno degli elementi.
Sia il re, sia la regina, sia
Talia. Ci saranno degli elementi che contraddistingueranno il personaggio. Quindi abbiamo lavorato anche su questa cosa, è stato molto interessante.
Beh, sì, è un bel lavoro anche per gli attori, sì, poter calarsi nei panni, soprattutto il cambio di sesso. Ecco, questa è una cosa che è
un bel esercizio di fisico e tindrico.
Costa anche di meno, perché insomma, voglio dire, meno di un'operazione, voglio dire, l'immaginazione è gratis. Quindi,
quello sì.
Ovviamente si gioca e si scherza, però molto insomma, il cambio dei panni di un attore è sempre una bella prova.
Sì,
ecco.
Divertente.
Senti, noi appunto abbiamo, tornato un attimo al discorso iniziale, abbiamo letto questa frase di Nietzsche, abbastanza, ecco, Nietzsche era molto, ovviamente, era un filosofo e quindi come tale...
Non sapeva scrivere, ok? Perché primo punto viene
pensava,
dopo cinque
frasi. Al di là di questo...
Dio
lui,
me ne voglia!
Ovviamente cercava, insomma, no, nel suo piccolo, per quanto poteva essere piccolo, anzi, assolutamente, cercava di dare delle spiegazioni, eccetera, all'esistenza. Perché è stata scelta questa frase, questa lunga citazione di Nietzsche?
Questo paragrafo.
Papiello.
Per mettere in difficoltà chi la legge.
Esattamente.
È una prova, è un provino.
È una scelta
provino.
Nostra.
No,
è un provino.
Molto, molto coraggiosa e letta benissimo.
Improvvisata poi, attenzione, notate veramente.
Ma noi abbiamo fatto per venderci, non per...
L'arte proprio
spicciola. Ti riporto alla serietà.
Allora, questa frase, in realtà, cioè in questa frase Nietzsche parla chiaramente del tempo, lui pensava all'eterno ritorno, ma in qualche modo della ciclicità del tempo. E lo spettacolo in qualche modo parla anche di questo, perché... seguendo, diciamo, l'evoluzione d'Italia, ma anche del re e della regina, la regina rappresenta anche un po' la madre in questo caso, quindi è qualcosa che sta, una vita che sta tramontando per lasciare posto a un'altra vita che sta arrivando, è appunto l'eterno ritorno. Lo stesso padre d'Italia, che non si vede mai, nella fiaba, dopo che Italia si punge, l'abbandona, quindi è proprio... Si parla proprio di questo, di una generazione che lascia il posto a un'altra, che poi lascerà il posto a un'altra.
Quindi questa ciclicità
sempre
per sempre, per sempre, per sempre,
per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per
Senti, io leggo qui all'interno di questo spettacolo c'è questa atmosfera onirica sospesa tra lo steampunk e Miyazaki. Vogliamo parlare un attimo di questo steampunk? Che cos'è? Guarda, non è una parola insomma di uso comune.
Questo è soprattutto, sarebbe una domanda da fare soprattutto al nostro scenografo. Domenico Latronico, che ha realizzato le scene e soprattutto ha realizzato gli oggetti costumi, perché ci sono dei costumi oggetto in un certo senso
che caratterizzano moltissimo, dico, al di là del nostro lavoro sul corpo, tantissimo ovviamente fanno degli stereotipi dei personaggi, è importante proprio per farli a colpo d'occhio riconoscere subito, perché sai, sono il re, sì, però voglio vederlo anche il re, no?
Quindi,
quindi questo steampunk è stata soprattutto un'idea sua,
un'immagine che ha avuto
rispetto
al metallo,
sì, rispetto appunto a questa abbiamo voluto usare, ha voluto usare, poi in realtà parlandone insieme chiaramente, soprattutto appunto questi oggetti un po' metallo, un po' rame, però magari indossati su un elemento che invece è molto più antico, con una sorta di tunica. Quindi lo steampunk è qualcosa che mescola un po' con degli elementi classici,
esatto,
con degli elementi di archeologia industriale, se vogliamo.
Sì, se vogliamo,
certo,
sì,
no?
sì.
Perché poi la scena
ci piaceva
anche
il contrasto.
Sì, ci piaceva questo contrasto, perché poi la scena è anche piena, non piena, però insomma c'è anche, ci sono anche altri elementi che ricordano un po' i meccanismi,
gli orologi, congegni.
Lo spettacolo è comunque un meccanismo che ruota,
esatto,
per cui l'idea del tempo, dell'orologio, del no? E quindi
sono
il
sincera.
Meccanismo è... Mettiamo in moto un meccanismo e verranno fuori delle cose.
Ci state sicuramente stimolando la nostra curiosità, eh? Perché deve essere tanta roba. La parola che mi viene spontanea è sicuramente affascinante. Deve avere un grande fascino. È il vostro debutto oppure domanda così...
Di questo spettacolo?
Sì,
sì, è il nostro debutto, sì. Lo ricordiamo giovedì 6 aprile
fino
a Trastevere, fino a domenica.
Fino a domenica. E a questo punto allora mi leggo a te, diamo un po' di informazioni di rito. Quindi abbiamo detto al 6 al 9 aprile fino al sabato alle ore 21 e la domenica alle 17:30. Lo spettacolo è scritto e diretto proprio da Francesco Petti, che abbiamo qui, e in scena c'è l'altra nostra ospite, Cinzia Antifona, Valentina Greco e Francesca Pica. Le musiche sono originali?
Sì.
Posso dire il nome della compagnia?
Perché
si chiama Polispapen?
Come no? Certo, Polispapen.
Siamo le Polispapen.
Perché non sono tre attrici singole, ma
formiamo una compagnia.
Formate voi tre, formate una compagnia teatrale.
Esatto,
bene.
È il secondo lavoro che facciamo con Francesco e di solito, insomma,
nel senso, fatti anche altri.
Ne abbiamo fatti anche altri.
Con altri, voi siete un gruppo di attrici?
Sì, di tre attrici, e diciamo che l'idea... la compagnia è nata dalla grandissima volontà di lavorare insieme, nel senso che ci siamo trovate in un altro percorso, diciamo, lavorativo, che era la commedia dell'arte. Abbiamo deciso di continuare a lavorare insieme facendo un percorso comune, però volendo comunque attingere da varie realtà, per cui lavoriamo con Francesco, ma comunque anche sperimentare la regia di anche altre realtà, per cui il nostro è un lavoro, diciamo, in itinere.
Interessante anche questa cosa, perché di solito in una compagnia stabile si fa capo, no, al punto di riferimento, che in linea di massima è colui che poi cura la regia.
Sì, noi nasciamo,
poi invece
nasciamo,
c'è un processo diverso.
Sì, ci siamo fatte, diciamo, da sole una regia recentemente, perché in uno spettacolo Maestre d'amore, che è un'altra storia, insomma, speriamo di farvelo rivedere presto, diciamo è nato questo spettacolo con noi tre, partendo da un reading che era
autodiretto,
sì, un reading dall'Ars Amatoria di Ovidio, quindi insomma un'altra cosa, però ci siamo, diciamo, cimentate in questa cosa immensa e difficilissima che è la regia, quindi penso prima e ultima esperienza. è difficile, è meglio star lì sopra e pensare solo al tuo di lavoro che a 3.000 altre
cose. Questo ovviamente
cose.
Dipende sempre dai punti di vista,
sì,
no?
Sì,
c'è chi è più a suo agio invece,
certo,
stare fuori,
esatto,
dal palcoscenico e dire no, per me
c'è chi ama dirigere e chi essere diretto.
Ragazzi, io vi ringrazio, non so se volete aggiungere voi qualcosa che merita di non essere tralasciato. Sicuramente intanto io, mentre voi pensate, dico che potete trovare tutte le informazioni sulla pagina Facebook dedicata sull'evento, appunto Thalia si è addormentata, esatto. Anche sulla pagina del Teatro Trastevere. Io, per quello che mi riguarda, ringrazio sempre Vania Lai, che è l'ufficio stampa del Teatro Trastevere,
grazie.
Con la quale abbiamo creato questa rete qui a Radio Città Aperta. Gli ospiti, insomma, del Teatro Trastevere sono sempre graditi e ovviamente riferimento alla vostra compagnia. Qualora vogliate presentare altri progetti, le nostre porte sono sempre aperte, anche fuori da Roma, visto che comunque ci ascoltano in streaming ovunque, quindi perché no? Siamo sempre aperti a sostenere realtà di teatro indipendente che non fanno parte dei canali mainstream. Questo lo dico sempre, ma ci tengo, insomma, lo ribadisco, non mi stancherò mai di dirlo.
Grazie.
L'ultima cosa, vicino a margine della prima, esce anche un libretto fotografico sul lavoro, che è realizzato dal fotografo Dario Vegliante, che è interessante perché in qualche modo si unisce anche al discorso del tempo che passa, perché è tutto quello che il pubblico non vede, quindi tutto dietro le quinte, anche tutti gli scarti, tutte le cose che non sono state usate, noi le ricicliamo in un certo senso, e quindi c'è anche questo libretto di fotografie.
Di fotografia che racconta quello che non è stato scelto,
molto interessante. Stato,
esatto, sì, lo
extra,
troverete, diciamo, la sera
una sorta di extra,
a teatro.
Perché non ci bastava, no?
No, è un racconto, un altro piano con cui raccontare magari questa cosa.
Speriamo di sempre qualcosa di più, no? Da dare al pubblico. Allora, ricordiamo ancora al pubblico, al Teatro Trastevere, Thalia si è addormentata dal 6 al 9 aprile 2017.
Quest'anno, l'anno prossimo.
Cioè, dopodomani,
non ci trova. Giovedì a domenica.
Ragazzi, grazie mille per essere stati qua.
Grazie a voi.
Con noi ci vediamo a teatro, perché no?
Grazie mille, vi aspettiamo numerosi.
Grazie a voi.
Ciao ragazzi,
buona giornata.
Ciao.